tema delle due lezioni di oggi sono le sentenze interpretative della Corte Costituzionale, cioè affrontiamo la tipologia delle sentenze che la Corte ha inventato elaborando le scarse indicazioni che le dava il legislatore. Dovete pensare che la disciplina della Corte è fondamentalmente contenuta, la disciplina del funzionamento della Corte, in una legge ordinaria che è la legge 87 del 1953, cioè una legge che risale a 3 anni prima del concreto inizio del funzionamento della Corte. E questa legge non ha avuto significative modifiche successive, è stata integrata da un regolamento dato dalla Corte stessa e poi dalle norme integrative, che sono anche queste una specie di atto di autoregolamentazione che la Corte ha dato per disciplinare anche tutte le fasi del giudizio davanti a sé. Il che significa che il nostro intelligentissimo legislatore ordinario non ha pensato di adeguare lo strumentario della Corte a quella che è l'esperienza di vita della Corte stessa. Dovete pensare che la Corte Costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1956, inaugurando per la prima volta nella storia d'Italia, e direi anche tra le prime volte nella storia d'Europa, un procedimento che è un procedimento inedito, ossia il giudizio su una legge fatta dal Parlamento in rapporto alla Costituzione rigida. La Costituzione rigida contiene i mitici 139 articoli, molte disposizioni di principio, e questo dovrebbe costituire un ombrello rispetto al quale tutta la legislazione di settore potrebbe essere confrontata. La distanza è enorme, il nostro ordinamento ha un numero di leggi insondabili, ma diciamo che siano intorno alle 100.000-200.000, mettete che abbiano 5 articoli a testa, vuol dire che abbiamo 1 milione di articoli, dico numeri, giusto per dare idea della grandezza, che possono essere affrontati rispetto a quelle poche dozzine di articoli della Carta Costituzionale che hanno un senso normativo preciso. E in mezzo c'è la Corte Costituzionale, e in mezzo c'è una disciplina della Corte Costituzionale che dice che la Corte Costituzionale o rigetta la questione o dichiara illegittima la legge. Punto. Quando è stata introdotta, quando è cominciato a funzionare la Corte Costituzionale nel 1956, già dalle prime sentenze si è capito che questa alternativa è un'alternativa un po' priva di senso. È priva di senso essenzialmente perché dimentica il semplice fatto che non si applicano le leggi, ma si applicano le norme derivate dalle leggi. Quello che si applica non è un pezzo di carta scritto, ma è il contenuto normativo, cioè il frutto di un'interpretazione di quella legge che è orientato a risolvere un determinato caso concreto. Questo lag tra il testo e l'interpretazione ha finito con costituire l'immensa sfida per la comprensione stessa della Corte Costituzionale. Per cui sulle prime sentenze si sviluppò un grande dibattito in cui si fronteggiarono quello che era la cultura dominante in Italia, una cultura giuridica piuttosto formalistica, piuttosto bassa di strumenti teorici, per la quale tutto sommato legge e norma erano la stessa cosa, e quindi la giurisprudenza della Corte Costituzionale diventava un qualcosa di non facilmente comprensibile. la continuità culturale italiana è una culturale, non solo una continuità non solo culturale, ma anche personale. Noi abbiamo avuto magistrati, professori universitari che hanno transitato, che sono transitati dal fascismo alla Repubblica, senza la frattura, non una frattura solo intellettuale, ma neanche una frattura personale. L'epurazione in Italia è stata uno scherzo. Togliatti, segretario del PC, ministro della giustizia, fece un atto che adesso viene invocato dai berlusconiani di pacificazione, in qualche modo bonificando solo alcuni vertici dell'amministrazione e lasciando intonsa tutta la classe dirigente. Questa classe dirigente, a parte la compromissione con il fascismo, che è una cosa che in questa sede mi interessa di meno sottolineare, aveva un dato invece che adesso mi interessa molto sottolineare, cioè una mentalità non formata in modo da riuscire ad adeguarsi a una Costituzione rigida e a un controllo di costituzionalità delle leggi, che era del tutto ignoto, anzi era negato in radice dalla precedente cultura giuridica. Le prime sentenze, dall'altra parte del dibattito, rispetto a questa gigantesca continuità della cultura giuridica, ben rappresentata da Francesco Carnelutti, che era grande avvocato e grande professore, processuale civilista, c'era un qualche fermento nuovo. In particolare c'era Tullio Ascarelli, che ho già vi ho citato, che era uno studioso di diritto commerciale prevalentemente, che essendo ebreo di razza, come allora si diceva, emigrò in Brasile e, standosene all'estero e frequentando tutta la letteratura che in quegli anni si era sviluppata negli Stati Uniti, era tornato con una mentalità completamente diversa e una cultura completamente diversa e un'esperienza che si era maturata negli Stati Uniti soprattutto di judicial review, cioè di controllo di costituzionalità delle leggi. E sulle prime sentenze Carnelutti e Ascarelli svilupparono un dibattito molto interessante, che aveva come oggetto questa prima confusa, perché mi dice sentenza di Dio? E confusa esperienza della Corte di creare qualcosa di intermedio tra il semplice accoglimento o il semplice rigetto. E la prima tipologia di sentenze che la Corte si inventò furono le sentenze cosiddette interpretative di rigetto. Qui torniamo alla mia icona delle cose contrapposte alle idee, perché è proprio su questa contrapposizione che si sviluppano le prime sentenze interpretative. Qual è l'oggetto? Qual è la particolarità della sentenza interpretativa? La particolarità è che la Corte rigetta la questione non perché la questione sia infondata, non perché il giudice sbagli a ritenere che quella questione sia seria, nel senso che possa realizzare un'ipotesi di contrasto tra la legge e la Costituzione, ma semplicemente perché il giudice sbaglia di interpretare la legge. Il giudice non fa uno sforzo di interpretare la legge alla luce della Costituzione. Per spiegare questo problema c'è una ormai mitologica finestra nel vostro manuale, che è Pierino la Nutella. È una finestra che è stata scritta da me, credo, nel 99, cioè dopo un anno e mezzo, due di gestione del manuale, perché mi arrivavano segnalazioni, richieste di spiegazione da molti ragazzi che non riuscivano a capire che cosa avesse di particolare l'interpretazione l'interpretativa di rigetto. Perché certe volte le cose sono banali, ma spiegarle non è semplice, soprattutto se uno deve spiegarle con il linguaggio rigoroso del diritto. C'è Pierino che arriva dalla mamma con un vasetto in mano e dice: mamma, ma è vero che la Nutella fa male? La mamma si volta e fa: Pierino, quella non è Nutella. Banale. Cioè non ti rispondo alla tua domanda, per il semplice fatto che la tua domanda ha un presupposto sbagliato, che quel barattolo contenga la Nutella. Invece conteneva solo la ricchina, che fa benissimo ai bambini. Questa è la radice della sentenza interpretativa di rigetto. Cioè il giudice che va alla corte e dice: è compatibile con qualcosa scritto in Costituzione la norma che io ricavo dalla disposizione? E la Corte risponde: guarda che la norma che tu ricavi dalla disposizione è una norma sbagliata. E perché è sbagliata? Ma perché puoi ricavare da quella disposizione norme diverse, norme che danno un significato alla disposizione conforme a Costituzione. Appiccicate a queste sentenze viaggia la teoria della cosiddetta interpretazione conforme delle leggi, che ormai è un genere letterario, hanno scritto non so quanti libri, ne continuano a uscire, anche perché lo stesso ragionamento lo usa qualsiasi giudice del mondo, compresa la Corte di Giustizia, la Corte Edu, la Corte Costituzionale tedesca, la Corte Suprema americana e così via. Perché è un'applicazione di un canone interpretativo vecchio quanto il mondo, cioè il canone dell'interpretazione sistematica. Quando tu prendi una disposizione, la leggi e non sei in grado di capire che cosa significa se non la vedi nel contesto della legislazione, perché lì assume il senso. Se tu prendi una terzina di Dante e la leggi, non la capisci se non la inserisci nel contesto del cantico, quantomeno di quel tipo di episodio che Dante sta raccontando. Se tu senti due note, non ne capisci il senso musicale, se non dentro nel contesto di un movimento, di una strofa o di qualcosa. Capite? Cioè, c'è sempre un problema tra testo e contesto, che è un classico luogo comune dell'ermeneutica, dell'interpretazione letteraria e così via, su cui Umberto Eco per esempio ha scritto molte cose interessanti, purtroppo lacunose, perché Umberto Eco non ha mai studiato diritto, e questo è un suo limite culturale notevole, perché il diritto è avanti di milioni d'anni rispetto ai alla nostra ermeneutica. Questa è una cosa che magari vi meraviglierà, ma è totale realtà, nel senso che la radice romanistica, forse anche preromanistica del diritto, la struttura processuale del diritto, è tutta una serie di regole ermeneutiche, di interpretazione che vengono dal mondo del diritto, anticipano quello che per un movimento, non so, di critica musicale che risalirà di 200 anni o di critica letteraria che risale poco di più. Per cui noi abbiamo codificato tecniche, modi di apprezzare, ragionamenti, strutture interpretative che costituiscono delle cose che adesso ogni tanto vengono scoperte da filosofi del linguaggio e così via. Allora, l'interpretazione conforme è un canone che la Corte ha ormai murato, reso tassativo, perché dice, forse c'è qua il passo importante, no, non c'è, bene, benissimo, pazienza. Dice che le leggi non si devono interpretare per quello che possono dire, ma per quello che si devono impugnare, non perché possono essere contrarie alla Costituzione, ma semplicemente perché non c'è modo di renderle compatibili con la Costituzione. Ci possono essere espressioni legislative che che non hanno un senso a prescindere dalla loro conformità a Costituzione. Se la legge parla degli impiegati, uno non può impugnare la legge dicendo parla di impiegati e non delle impiegate e questo viola il principio di eguaglianza. Per semplice fatto che anche un cretino capisce che quegli impiegati va inteso come comprensivo di entrambi i generi, sia degli impiegati che delle impiegate. Questo è uno sforzo interpretativo minimo, ma necessario. Se io giudice impugno la legge dicendo è in violazione del principio di eguaglianza, la norma che prevede questa disciplina solo per gli impiegati, non comprendendo anche le impiegate, la Corte mi risponde marameo cucù, tu sei un po' stupido, non hai fatto il tuo lavoro e quindi la tua domanda è inammissibile, 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 ordinanza di inammissibilità, perché non hai svolto correttamente il tuo lavoro interpretativo. Che è interpretare la legge in conformità della Costituzione. Le sentenze interpretative dichiarano infondate le questioni, ossia i dubbi circa contrasto tra norme, perché è sbagliata l'interpretazione della disposizione oggetto. Eh sì, era qui. In linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni costituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Qui vi ho messo un po' di frecce tra le cose e le idee, perché questa cosa che dice la Corte è un continuo passaggio del mondo delle cose e del mondo delle idee. Le leggi sono cose, non si dichiarano illegittime perché è possibile darne interpretazioni costituzionali, sono idee, ma perché è impossibile, è la lettera della legge che rende impossibile, perché se la legge dicesse gli impiegati di sesso maschile, lì c'è poco da interpretare, per cui un'interpretazione adeguatrice è resa impossibile dallo stesso tenore letterario, cioè dalla cosa, da quello che c'è scritto. E allora se è impossibile un'interpretazione costituzionalmente adeguata perché la lettera della legge la rende impossibile, allora bisogna impugnare la questione. Qui vi ho portato alcuni casi che possono essere esaminati, è un caso più che altro. Allora, questa è una sentenza della Corte ed è il primo punto del considerato in diritto. Ve l'ho portata anche per dirvi alcune cose su come si leggono le sentenze della Corte. Come tutte le sentenze, la Corte ha una parte in fatto e una parte in diritto. La prima parte, infatti, ci dice che il pretore, il tribunale di Agrigento, in giorno tra l'Italia, ha sollevato un'ordinanza e ci racconta fatti processuali. Qual era il processo? Cosa ha fatto il giudice? Quando ha emanato l'ordinanza? Cosa dice l'ordinanza? Cosa dicono le parti? Cosa dice l'avvocato dello Stato? Racconti del processo, di cui tendenzialmente ci interessa poco. Ma se vogliamo capire la sentenza, certe volte bisogna esaminarle perché si capisce bene da dove nasce il caso. Poi c'è la parte in diritto, che è la parte emotiva, come dicono i pratici, la motivazione. E la parte emotiva incomincia con il cosiddetto fattino, terminologia della Corte. Il fattino è apparentemente una riproposizione del fatto. Ma apparentemente una riproposizione del fatto, perché qui la Corte descrive il caso che le è prospettato. E vedete che il caso, molte volte il fattino è scritto dagli aiuti di studio del giudice, ma il fattino è interessante perché la Corte in questa fase ha una certa discrezionalità a manipolare l'ordinanza. Cioè a semplificare l'ordinanza, a trarre dall'ordinanza ciò che le serve per affrontare il problema. Vi ho messo in maiuscolo, oppure in eretto, oppure sottolineato, le parti importanti. La Corte di Cassazione dubita di quelle cose nella parte in cui non prevede, tipica espressione. Che cosa non prevede? Il caso è abbastanza banale. C'è riparazione dell'ingiusta detenzione. Io vengo incarcerato. Sto in carcere, insieme a me vengono condannati altri correi. Un bel giorno si scopre che non siamo stati noi. Non solo mi liberano, ma anche mi indennizzano. Allora il reato viene archiviato e io sono indennizzato. Qual è il problema? Che la Corte di Cassazione dubita della legge nella parte in cui non prevede che la riparazione per ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo. Ma non l'ha previsto. Cioè, uno non pensa che il reo in carcere muore, poi si scopre che lui era innocente, cosa vuoi indennizzarlo? Ti viene fuori dalla bara e fa scusa e lo rimetti dentro nella bara. Non ci hanno pensato, ma c'è il problema degli eredi. La Corte rimettente rivela che l'estinzione del reato per morte del reo non rientra tra le formule di proscioglimento e questo è il suo problema. La motivazione, non ci interessa, alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione rileva inoltre che la norma censurata contrasta con l'articolo 3, disciplina irragionevolmente deteriore, rompe il rapporto solidaristico tra la collettività e il reo, un po' di cose che non ci interessano. Questa invece ci interessa perché questa è la struttura della risposta della Corte Costituzionale. La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione. Questo è la locuzione che dopo i primi tentativi degli anni 50 la giurisprudenza della Corte ha sviluppato per dire al lettore frettoloso della sua giurisprudenza: attenzione, che qui non rigetto la questione, rigetto la questione per motivi attinenti all'interpretazione della legge. È importante saperlo, perché se io sono l'avvocato degli eredi del reo, quelli che stanno chiedendo ma perché noi non siamo indennizzati, il fatto che mi venga rigettata la domanda è una sconfitta. Dopo devo telefonare al cliente dicendo: sa, mi dispiace, la Corte ci ha dato ragione, torto, è ingiusto, ho detto a Severino, possiamo dire anche noi, è assolutamente ingiusto, ma purtroppo è così, non c'è niente da fare. Se invece mi dice che è rigettata nel senso in cui la motivazione, io telefono al cliente dicendo: abbiamo vinto. Abbiamo perso di fronte alla Corte, rigettata la questione, ma abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché la Corte dice che in precedenza ha dichiarato legittimità di una serie di leggi perché c'erano degli errori nella trascrizione. Successivamente, sulla base dei principi affermati nelle precedenti sentenze, la Corte ha ritenuto superabili in via interpretativa altri dubbi di legittimità costituzionale. Ecco qual è il problema. La Corte, in base alla sua stessa giurisprudenza, dice al giudice: ma perché mi vieni a rompere le scatole? Tu non dovevi impugnare la legge, tu dovevi interpretarla in senso conforme alla Costituzione e quindi dare ragione al tuo cliente. Il che vuol dire che io ai miei clienti direi: non preoccupatevi, abbiamo perso apparentemente di fronte alla Corte Costituzionale, ma adesso il giudice riprende il processo principale, il nostro processo, e ci deve dare ragione perché deve interpretare la legge in senso conforme alla Costituzione. Dal mio punto di vista, avvocato del ricorrente, il risultato è uguale. Che la Corte accogliesse la questione o me la respingesse ai sensi di motivazione, dicendo al giudice: guarda che tu dovevi dare ragione perché dovevi interpretare correttamente la legge, è la stessa cosa. Ecco il dispositivo di questa sentenza e vi ho messo in, non so come sia, in grassetto evidenziato, e il segno che ci dà la Corte che il suo rigetto è un rigetto interpretativo. Quindi non sta dicendo che la questione sollevata dal giudice sia infondata, perché se la legge dovesse essere veramente interpretata così, la norma, la disposizione dovrebbe essere dichiarata illegittima. Chiaro? La Corte dice: non te la dichiaro illegittima per il semplice fatto che tu dovevi dare una interpretazione adeguata, un'interpretazione conforme a Costituzione, un'interpretazione della legge che superava il tuo dubbio. Questo è un modo di procedere della Corte molto interessante e piuttosto frequente, e con qualche problema che adesso vi devo spiegare. Carnelutti, che vi ho appena citato, che era un vero volpone, una volta scrisse una cosa che mi è rimasta impressa, per cui l'ho letta una quarantina di anni fa, ancora me la ricordo, anzi la ripropongo spesso, perché era di enorme intelligenza. Diceva che nel processo ci sono tre interessi: l'interesse delle due parti, antagonista l'interesse alla soluzione del caso, e l'interesse del giudice a liberarsi rapidamente della questione, anzi di non affrontarla neppure. È umanamente comprensibile, cioè il giudice è un funzionario dello Stato a cui la gente porta i suoi problemi e non sempre il giudice ha voglia di affrontarli, per cui se ne può liberare lo fa volentieri. E i giudici spesso cercano di non fare il loro lavoro, come tutti gli impiegati dello Stato. Noi docenti siamo, da questo punto di vista, un esempio palmare di tentativo di non fare il proprio lavoro. E cosa vuol dire questo in mano a un giudice? Vuol dire che un giudice, se può evitare di complicarsi la vita cercando interpretazioni delle leggi, lo fa. Uno risolleva la questione e dice: guarda che bello, faccio un'ordinanza alla Corte, che se la vede la Corte e sospendo il giudizio, e così ho realizzato il mio interesse. La stessa cosa la fa nei confronti della normativa comunitaria, naturalmente. Perché andarsi a stroligarsi la testa con grandi interpretazioni del diritto comunitario, rapporto tra diritto comunitario, diritto interno, eccetera? Il giudice dice: ho il sospetto che questa legge vada contro una norma comunitaria, vuole la Corte verificare? Cioè sta trasferendo una responsabilità che è una responsabilità professionale di interpretare le leggi a un altro giudice, la Corte Costituzionale, qualche volta la Corte di Giustizia, ma tipicamente la Corte Costituzionale. Credo che sia un meccanismo praticato da chiunque svolga qualsiasi forma di lavoro, forse non solo dipendente. Se uno si può liberare della patata bollente, lo fa volentieri, no? È umanamente comprensibile. Umanamente comprensibile è anche che chi la patata la riceve abbia uno strumento per ributtargliela. Ecco, lo strumento è questo. Il giudice dice agli impiegati: vabbè, guarda, qui forse c'è un dubbio di legittimità, Corte, risolvi questo dubbio. E la Corte risponde: caro giudice, ti dispiacerebbe fare il tuo lavoro? Interpretare le leggi non è compito della Corte, è compito dei giudici. La Corte ha aggiunto: interpretare le leggi e verificare la conformità, per esempio, delle leggi alla normativa comunitaria non è compito della Corte, è il compito del giudice. E se il giudice questo compito non lo svolge, la sua questione diventa inammissibile e a sua volta la Corte realizza il paradosso di Carnelutti, evitando di fare il suo lavoro. Mi passi la patata, riprendetela. Fai il tuo lavoro, interpretare le leggi è un compito del giudice. E la Corte dice: questo compito lo devi svolgere secondo alcuni criteri evidenti. quello dell'interpretazione sistematica, è un'interpretazione sistematica che dia conto anche della gerarchia delle fonti, per cui tu devi sforzarti di interpretare le leggi in conformità alla Costituzione. La Corte di Giustizia dice esattamente la stessa cosa. Tu giudice, non mi sollevare questioni se le puoi risolvere in via interpretativa. Tu devi cercare di interpretare le leggi interne alla luce del diritto dell'Unione Europea. È un canone dell'interpretazione. Per cui se il giudice non ottempera questo canone, la sua questione è mal posta e perciò inammissibile. Certe volte la questione ovviamente è complessa e di conseguenza arriva alla Corte e la Corte ne deve tenere conto e fa una sentenza. Il problema è legato a questo interrogativo. Che effetti producono le sentenze interpretative di rigetto? Perché noi sappiamo, questa è una figura retorica, ve ne ho già parlato, ma dubito che voi lo sappiate, sappiamo che le sentenze di rigetto hanno solo un debole effetto preclusivo, nel senso che impediscono al giudice a quo di risollevare la stessa questione nello stesso grado e stato del giudizio. Per cui il giudice che riceve una sentenza di rigetto deve riprendere il suo processo principale e andare a sentenza. Se gli viene un altro dubbio, deve essere un altro dubbio, può risollevare un'altra questione. Un'altra questione perché magari è la stessa disposizione di legge da applicare, ma può cambiare il parametro o i motivi dell'incostituzionalità. Di fronte a una sentenza interpretativa di rigetto, il giudice subisce qualche vincolo? C'ha un vincolo? Il giudice deve seguire l'interpretazione suggerita dalla Corte? E gli altri giudici? Cosa devono fare gli altri giudici? I giudici sono vincolati all'interpretazione data dalla Corte? La risposta è no. La Corte è la Corte Costituzionale, la competenza della Corte Costituzionale è dichiarare la illegittimità delle leggi, non interpretare le leggi. L'interpretazione delle leggi è un compito di ogni singolo giudice. Ogni giudice è soggetto soltanto alla legge, non all'interpretazione della legge data dalla Corte Costituzionale. Si potrebbe casomai dire che il giudice deve rispettare la funzione nomofilattica, cosiddetto, la nomofilachia è una funzione assegnata alla Cassazione di unificazione del diritto. La funzione nomofilattica è in sostanza l'interpretazione più autorevole che si dà di una legge ad opera della Cassazione. Ma anche la Cassazione non può vincolare il giudice. La Cassazione dice che l'interpretazione di una legge è A, qualsiasi giudice può ritenere invece che vada interpretata nel senso B, perché è soggetto soltanto alla legge. 101 secondo comma. È ovvio che se io, oscuro giudice di pace di Canicattì, mi permetto di dire che la Cassazione sbaglia e che la vera interpretazione della legge è quest'altra, mi vedrò la mia decisione impugnata e probabilmente annullata, nel senso che in appello mi diranno ma tu sei scemo e mi daranno torto. All'ennesima sentenza che mi faccio annullare in appello, qualcuno del CSM magari la Procura della Repubblica mi manderà un ispettore, per denuncia del procuratore capo, mi manderà un ispettore a vedere se sono ancora in grado di intendere e volere o sono diventato completamente scemo. Però questo è un effetto, come dire, del sistema. Nel sistema un giudice che impone la sua interpretazione contro la Cassazione, rischia di avere poi sanzioni disciplinari a un certo punto, se la sua interpretazione è scema. Ma può anche essere che la sua interpretazione non sia scema, che la sua interpretazione faccia breccia, che altri giudici la seguano e che la Cassazione alla fine debba rovesciare la sua interpretazione. Il mondo dell'interpretazione è un mondo aleatorio. Questo non piace agli ingegneri, ma invece ai giuristi bisogna che lo apprezzino. Tanto è vero che ci sono tre gradi di giudizio proprio perché l'interpretazione è aleatoria. Se uno deve fare dei calcoli, i calcoli dell'ingegnere non sono rivedibili in appello, non c'è una corte di ingegnere qui mandi i calcoli del cemento armato per vedere se erano sbagliati. Se poi la casa viene giù, sei arrestato e messo ai ferri. Ma il giudice questo invece è un mondo delle possibilità, per cui ci può essere un'interpretazione di minoranza che invece si afferma. Ed è questo il motivo per cui nelle molte corti internazionali e nazionali esiste la dissenting opinion, cioè la possibilità di un giudice, di un tribunale, di una corte, di dissentire dall'interpretazione vincitrice e dire secondo me è sbagliata, secondo me la legge va interpretata così. E questo fa sì che nello stesso precedente si formi un controprecedente, cioè qualcosa che può essere ripreso e sviluppato e magari un giorno vincere. Questo è il gioco dell'interpretazione, evidentemente. Allora, il problema è che la Corte non c'è nessuno strumento per imporre la sua interpretazione agli altri giudici, perché i giudici sono liberi di interpretare, è il loro mestiere. E quindi queste sentenze interpretative non hanno forza, hanno forza nel giudizio a quo, perché l'avvocato può telefonare al cliente dicendo abbiamo sostanzialmente vinto. Ma non hanno forza negli altri giudizi, non si applicano negli altri giudizi. C'è tra l'altro un malcostume che risale sempre al paradosso di Canedutti, per cui se il giudice della città A impugna una legge, gli altri giudici invece di fare lo sforzo di copia e incolla e sollevare anche loro l'ordinanza sospendendo il loro giudizio, semplicemente sospendono con qualche scusa il loro giudizio in attesa della sentenza della Corte, per cui non c'è neanche una connessione tra la sentenza della Corte e questi giudizi. La Corte dice che la legge va interpretata in certa maniera e i giudici non sanno che cosa fare. C'è stato un famoso esempio che è qui citato, ovviamente non ve lo leggo, ma ve lo lascio la slide perché nella denegata ipotesi che qualcuno di voi studi seriamente, questa è un'ipotesi molto interessante. È una sentenza che dichiara non fondata, nei sensi di cui motivazione, la questione di legittimità di un certo articolo del codice di procedura penale vecchio, che era un codice che prevedeva l'istruttoria sommaria, in certi casi, tipo per esempio l'arresto del ladro con la rifruttiva, il grimaldello e le chiavi appese la bocca mentre scende dal balcone della casa, lo arrestano, lo portano in guardina e passa per un giudizio sommario. Era previsto questo giudizio sommario in alcune ipotesi in cui l'interrogatorio di polizia avveniva senza la presenza del difensore. Un giudice solleva la questione di fronte alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice ma questo non è previsto dalla norma impugnata. La norma impugnata prevedeva che si applicassero le garanzie dell'istruttoria formale, istruttoria normale, laddove compatibili. Questa era la formula. Non diceva esplicitamente che non si applicava la garanzia della presenza del difensore, ma semplicemente diceva che le garanzie andavano applicabili laddove compatibili. La differenza è che è cosmica, naturalmente, perché tu prendi Tizio, tu dici: ti ho visto scendere dal balcone vestito di nero. Ho detto: sì, per forza mi stavo suicidando. E loro ti portano in guardina, non c'è il difensore, incominciano a menarti finché non confessi. Dico: sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, sono stato io. Allora, mancanza della garanzia del difensore vuol dire la mancanza di garanzia della regolarità dell'interrogatorio, e la regolarità dell'interrogatorio è quello che poi costituisce la prova che porta in processo. Il giudice solleva dicendo: non è garantita la difesa, e la Corte con questa prima sentenza risponde, nei sensi in cui motivazione, che la questione è infondata. Perché risponde così? Perché dice: ma scusa, tu devi dare la garanzia dell'assistenza del legale all'imputato, perché questa è norma costituzionale, è un principio costituzionale, e quindi tu devi interpretare la disposizione in senso conforme alla Costituzione, e siccome la lettera della disposizione non te lo vieta, la devi adeguare. Laddove dice laddove ammissibili, tu devi intendere che deve essere ammessa anche la garanzia dell'avvocato, perché quello è un principio costituzionale. Guardate la scarsa distanza tra la sentenza 11 del 65 e la sentenza 52 del 65. Cioè, pochi mesi sono passati. E che cosa è successo in quei pochi mesi? In quei pochi mesi è successo che la Cassazione non ha cambiato opinione. La Cassazione ha continuato a dire: a me di quello che pensa la Corte Costituzionale me ne interessa proprio poco, l'interpretazione delle leggi non compete alla Corte Costituzionale, l'interpretazione della legge è competenza dei giudici ordinari e in somma autorità della Cassazione. E la Cassazione ha continuato a ritenere che la disposizione andasse letta nel senso che non era garantita la presenza dell'avvocato all'interrogatorio sommario. Un giudice ha risollevato la questione di fronte alla Corte, e la Corte non ha risposto dicendo: è già decisa, e quindi con un'ordinanza di manifesta infondatezza, ma ha dichiarato tutt'altra cosa. Dichiara in riferimento all'articolo 24 la illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo bla bla bla, con l'inciso, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabile, rende possibile non applicare l'istruzione sommaria le disposizioni e bla bla bla. Ecco la grande novità, questa è la sentenza che rivela questa grande novità. Tu una sentenza interpretativa di rigetto la puoi svoltare come un guanto e diventa una sentenza interpretativa di accoglimento. È la stessa cosa, la questione è identica, il ragionamento della Corte è identico. Nel primo caso ti dice: tu puoi arrivare con gli strumenti dell'interpretazione a risolvere l'antinomia. Nel secondo caso dice invece: no, tu mi sollevi la questione e io te la colgo, ma te la colgo non perché la disposizione sia illegittima, ma perché la norma è illegittima nella parte in cui rende possibile non applicare. Questo non è quello che c'è scritto nella disposizione, questo è il contenuto della norma tratta dalla giurisprudenza, da quello che la Corte in questa sentenza chiama il diritto vivente, altra espressione che diventa poi normale e di cui vi parlerò la prossima ora.